Sì, come spero ormai sappiate, il nostro tema dell'anno è sperimentare Dio. E io vi sfido anche a provare a sperimentare Dio nelle prossime settimane. Cioè, prova veramente ad ascoltare in che modo Lui ti vuole guidare. Prova ad ascoltare in che direzione Lui potrebbe guidarti. Se magari ti sfida a fare qualcosa fuori dall'ordinario, non esitare a farlo. Vorrei sfidarti proprio a fare questo esperimento perché fra 2 settimane avremo un culto speciale dove ti inviterò a testimoniare, a raccontare, a condividere con la Chiesa in che modo tu hai sperimentato Dio. E io sono convinto che noi tutti sperimentiamo Dio durante la settimana. Forse non siamo sempre attenti a rendercene conto e quando lo sperimentiamo pensiamo che sia tutto normale. E non ci rendiamo nemmeno conto che in realtà in quel momento stiamo sperimentando Dio. Quindi prova ad essere aperto per quello che Dio potrebbe indicarti, per come Lui potrebbe guidarti e per quello che Lui potrebbe mostrarti in queste 2 prossime settimane. Perché una cosa è certa, se Dio ci parla, se Dio ci guida, se Dio ci invita a fare qualcosa con Lui e per Lui, noi non possiamo semplicemente rimanere lì fermi dove eravamo. Non possiamo stare fermi sul posto quando Dio ci chiama e pensare di poter fare contemporaneamente anche quello che Lui ci invita a fare. Perché Dio ci invita a sperimentarlo in situazioni impossibili. Possiamo mettere la... Dio ci invita a sperimentarlo veramente anche in situazioni impossibili, fuori dall'ordinario. Se leggiamo la Bibbia, dall'Antico Testamento fino al Nuovo Testamento, vedremo che ogni volta che Dio invitava una persona a seguirlo, a fare dei passi verso di Lui, ad aggiungersi, a seguire Dio in quello che Lui già stava facendo, vediamo come quella persona non poteva rimanere la stessa, non poteva rimanere esattamente lì ferma, doveva fare dei passi verso Dio per allinearsi alla sua volontà, doveva fare dei passi per potersi adeguare al piano di Dio per lei, per quella persona. E lo stesso vale anche nella nostra vita come cristiani. Ogni volta che Dio si rivela a noi, che noi sperimentiamo la sua guida, che Lui ci confronta con le sue indicazioni che troviamo nella Bibbia o che ci sfida a seguirlo, noi ci troviamo di fronte a una scelta. Possiamo scegliere se fidarci di Lui oppure no. Possiamo scegliere se abbandonare tutte le sicurezze alle quali siamo abituati, perché spesso siamo talmente abituati ad andare avanti nella nostra vita cristiana, con la stessa routine, con lo stesso modo di fare, con le stesse abitudini, che non ci rendiamo nemmeno conto di essere dentro un canale, seguendo una via dalla quale Dio magari vorrebbe spostarci. Quindi siamo chiamati ad abbandonare magari delle sicurezze alle quali siamo abituati per sperimentare qualcosa di nuovo che Dio ha preparato per noi. E sai che non importa da quanto tempo tu già stai camminando con Dio, non importa da quanti anni tu già sei in cammino con Dio, tu già stai seguendo con Dio, perché ogni anno che passa e che tu sei in cammino con Dio ti porterà avanti. Ti porterà a crescere, ti porterà a fare delle scelte che determineranno in che direzione andrà la tua vita. Forse farai anche delle scelte sbagliate, ma io spero che tu possa imparare anche da queste scelte sbagliate, imparare qualcosa su Dio e imparare qualcosa su come Dio ti guida. Perché non importa quanti passi di fede tu hai già fatto nella tua vita, ogni volta che Dio ti invita a fare un passo avanti verso di Lui, questo sarà un passo di fede. Perché ogni volta che Dio ti invita a seguirlo, ad andare verso di Lui e a fare un passo avanti, è per forza di cose un passo di fede. Perché comporterà una certa dose di coraggio, per affrontare quello che è sconosciuto. Ci saranno delle incognite, ma sarà un passo avanti. E c'è una storia, appunto quella che abbiamo sentito prima, di Pietro, che è stato invitato da Gesù a camminare sull'acqua, che ci insegna come dobbiamo rispondere quando Dio ci invita a fare un passo di fede verso di Lui. Ciò che successe quando Gesù invitò Pietro ad uscire dalla barca per entrare nelle acque agitate dalla tempesta, ci aiuta a capire come si svolge tipicamente il processo di quando Dio ci chiede di seguirlo. Ora, quando leggiamo questa storia ci sembra già di per sé una storia incredibile, miracolosa, ma è importante sapere che è inserita in un contesto di storie miracolose. Infatti, poco prima era successa un'altra cosa altrettanto miracolosa. Poco prima leggiamo di come Gesù, con soli 5 pani e 2 pesci, sfamò più di 5.000 persone. Quindi i discepoli erano stati testimoni di come dalle mani di Gesù, man mano, un pane dopo l'altro, un pane dopo l'altro, un pesce dopo l'altro, si riempivano ceste su ceste. La loro fede, così presumo io, deve essere stata in quel momento ai massimi livelli. Wow, avevano sperimentato un grandissimo miracolo. Erano, per così dire, gasati, no? Ad essere stati lì con Gesù, avanti con Lui, con Lui che li guidava, con Lui che li portava avanti. Però vediamo come subito dopo la loro fede fu messa alla prova. Infatti Gesù li mandò avanti, da soli, si trovarono nella barca, da soli Gesù era rimasto lì per un momento, e si ritrovarono ad affrontare una tempesta. In quel momento da soli, come si sarebbero comportati? Leggiamo infatti che la barca era già di molti stadi, lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. E poi le cose iniziarono a farsi interessanti, perché a un certo punto, in mezzo alla notte, alle 3 del mattino, quando stavano combattendo con le onde e col vento, Gesù decise di andare loro incontro, ma non prendendo un'altra barca, bensì camminando sull'acqua. E poi leggiamo che quando i discepoli lo videro furono spaventati, pensarono che si trattasse di un fantasma. E onestamente, chi potrebbe biasimarli? Infatti mai prima d'ora si era letto di qualcuno che aveva camminato sull'acqua. Sì, si era letto di Mosè, il popolo di Israele, che avevano attraversato le acque, ma non di qualcuno che era camminato sull'acqua. Quindi cosa potevano immaginare d'altro se non che fosse un fantasma? È interessante che a quanto pare, eppure Gesù diede per scontato che ebbero paura, infatti disse: "Coraggio sono io, non abbiate paura". E proprio questa risposta di Gesù è centrale, perché qui abbiamo poche parole e soprattutto le due parole centrali, "sono io", sono due parole incredibili che hanno subito rivelato quello che Gesù voleva fare per loro. Infatti, così in italiano non si riconosce tanto, ma in greco sono esattamente le due stesse parole ego e imi che Gesù utilizza spesso quando rivela la sua divinità, quando dice io sono il pane della vita, io sono la via, la verità e la vita e così via. Io sono. Quindi andò incontro ai discepoli dicendo: coraggio, io sono. Era come se stesse dicendo: io, il figlio di Dio, Dio, sono qui con voi, non dovete temere, perché Dio è qui con voi, non abbiate paura. E questa è forse la prima grande verità che possiamo trarre da questa storia, ovvero che là dove Gesù è presente, la paura è ingiustificata. Là dove Gesù è presente, la paura è ingiustificata. Non abbiamo motivo di avere paura, di temere qualcosa se Gesù è con noi. E non è incredibile questo fatto? Per me è incredibile quello che disse Gesù ancora prima di chiedere loro qualsiasi cosa. Disse: io sono qui con voi. E lo stesso fa Gesù con noi. Ancora prima di venire a chiederti qualunque cosa, prima di venire a chiederti fai questo per me, fai quest'altro, vai in questa direzione, vai in quell'altra, la prima cosa che ti dice è io sono qui con te, io ti proteggo, io ti benedico, io ti accompagno, io sono. Gesù è con noi in ogni situazione, anche quando ci sembra che sia rimasto lontano, come nel caso dei discepoli. Erano lì da soli, in mezzo all'acqua, in mezzo al lago, in mezzo al mare, come lo chiamano lì, pensavano che Gesù li avesse lasciati soli, abbandonati, che dovessero in un qualche modo affrontare da soli la tempesta. In realtà però Gesù non li aveva lasciati soli per soddisfare un qualche capriccio personale. Che cosa aveva fatto Gesù? Gesù li aveva mandati perché aveva bisogno di passare un po' di tempo in compagnia del Padre. Gesù li aveva mandati da soli perché ha detto io devo prendermi del tempo per pregare. E sono convinto che mentre era lì che pregava, avendo visto la tempesta, stava intercedendo presso il Padre per i discepoli, dicendo Padre, proteggili. Ed è quello che in realtà Gesù sta facendo anche per noi in ogni singolo istante della nostra vita. Infatti in Romani 8:34 leggiamo un versetto incredibile per me, perché rileggendolo questa mattina mi sono reso conto che riassume tutto il ministero di Gesù. Romani 8:34 leggiamo Cristo Gesù è colui che è morto e ancor di più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Qui troviamo riassunto tutto il ministero di Gesù. È morto alla croce, a Pasqua è risuscitato, poi ascensione è salito alla destra del Padre e ora, dopo la Pentecoste che ha mandato lo Spirito Santo, qual è il suo compito? Quello di intercedere presso il Padre per ognuno di noi. Questa è tutta la vita di Gesù riassunta in un versetto. Quindi lo sapevi che anche quando hai l'impressione che Gesù non abbia tempo per te, o quando tu hai l'impressione che i tuoi problemi sono troppo insignificanti per Lui, in realtà Lui è occupato a intercedere per te, presso il Padre, o che prima di ogni altra cosa, ancora prima di chiederti qualcosa, prima di venire e chiederti fai questo per me, fai quest'altro per me, vai a servire in chiesa, vai a evangelizzare, vai a fare questo, quest'altro, ancora prima di chiedertelo, Lui ti promette di essere sempre presente nella tua vita tramite lo Spirito Santo che vive in te. E questo non solo in mezzo alle tempeste, non solo quando c'è il vento, le onde alte, la tempesta attorno a noi, no. Gesù è lì con te in ogni situazione della tua vita quotidiana, anche quando le cose vanno bene, in ogni momento. Penso che già solo se ci fermassimo a questo punto della storia avremmo così tanto su cui riflettere. Ma la storia non è finita, diventa ancora più incredibile, diventa ancora più interessante quando Pietro decise di fare qualcosa di assolutamente fuori dall'ordinario. Infatti leggiamo Pietro gli rispose, Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Wow! Pietro si trovò di fronte a una situazione fuori dall'ordinario. Gesù che viene incontro a lui e lui dice, Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Innanzitutto, Pietro riconobbe l'autorità di Gesù, sapeva che sarebbe stato sciocco, stupido uscire, buttarsi nell'acqua in mezzo alle onde, in mezzo al lago, sapeva che sarebbe stato pericoloso, impossibile, per questo disse comandami di venire da te sull'acqua. Pietro sapeva che solo un ordine da parte di Gesù con la sua autorità gli avrebbe permesso di uscire dalla barca e di entrare nell'acqua e di andare là dove Gesù si trovava. Quindi Pietro vide in questa situazione un'opportunità di crescita per se stesso, per la sua vita. Ora noi sappiamo che Pietro è noto per essere abbastanza testardo. Pietro era più veloce a parlare che a riflettere. Questa sua caratteristica più volte lo ha messo in difficoltà. Però è una caratteristica che gli ha anche permesso di sperimentare Dio come nessun altro, come pochi altri come lui, perché ha osato fare delle cose che altri magari non avrebbero osato. E anche in questa situazione vediamo Pietro essere molto audace, perché dice a Gesù: comandami di venire da te sull'acqua. E come risponde Gesù? Con una sola parola. Gli dice: vieni. Allora, quando leggiamo, potremmo leggere questa parola come se fosse un invito, no? Vieni Pietro. Non so se avete figli piccoli, quando volete invitarli a fare qualche cosa, a sperimentare qualcosa che non hanno mai sperimentato, magari siete lì come papà, gli dici: dai, vieni, prova anche tu, magari so camminare su un ponte pericoloso, guarda, ti faccio vedere, vado io passo dopo passo, non è nessun problema, seguimi, oppure vieni a provare ad usare questo attrezzo, quest'altra cosa, ti faccio vedere, lo invitiamo ad unirsi a noi. Ma non è quello che ha fatto Gesù qua. Queste parole di Gesù sono un ordine. Infatti in greco è molto chiara la forma verbale, è un imperativo. Gesù disse: vieni, te lo ordino, con la mia autorità vieni. Pietro non poteva fare nient'altro, era un ordine diretto da parte di Gesù Cristo. E così, con una notevole porzione di coraggio, di fiducia, ma anche con grande obbedienza, Pietro uscì dalla barca e iniziò a camminare sull'acqua verso Gesù. Da questo capiamo che quando Gesù ci ordina di fare un passo verso di Lui, di fare qualcosa di fuori dall'ordinario, se Lui ce lo ordina, allora ci dà anche la capacità di farlo e non ci resta che obbedire in quel momento. So che è facile per noi ora criticare Pietro per quello che successe subito dopo, ma restiamo un attimo qui a questa scena. Infatti è notevole come Pietro, nel mezzo di forti venti e di alte onde, si fidò di Gesù. Lui obbedì e scelse di lasciare quella relativa sicurezza che gli offriva la barca per uscire in mezzo alle onde, in mezzo al vento, in mezzo alla tempesta. E la sua è stata un'incredibile dimostrazione di fede in Gesù. Infatti nessun altro dei discepoli ha osato anche solo mettere un'alluce nell'acqua, neanche un piede fuori dalla barca. E così leggiamo: e Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Wow. Camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma, vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando ad affondare, ed ecco che succede quello che ci saremmo tutti aspettati sin dall'inizio. Logico, no? È la fisica: se uno esce dalla barca, entra nell'acqua, inizia ad affondare. Successe quando Pietro vide il vento, vide le onde, e io ci credo con tutto il mio cuore, scommetto che era terrorizzato in quel momento, ma chi non lo sarebbe stato? Figuratevi che io sono terrorizzato già solo se sono in mezzo al lago. Vi faccio vedere adesso una foto. L'anno scorso sono andato con mia moglie, siamo partiti da qui, da Locarno, e siamo arrivati fino alle isole di Brissago. Sembra vicino, ma è lontano e ci abbiamo messo un sacco di ore. E quando si supera il delta della Maggia dopo Ascona, tra Ascona e le isole di Brissago, lì in mezzo passano tantissime barche e c'è un bel vento. Quindi c'erano delle onde. Io, come vedete, non so se si nota, ma ho su sempre la veste di salvataggio. Io non esco senza quella. Mia moglie è più coraggiosa di me, ma io assolutamente no. E ho anche alcuni problemi di equilibrio, quindi non appena mi passa una barca vicina e si muove tutto, vado già in panico. E mi ricordo che a un certo punto, lì in mezzo tra Ascona e le isole di Brissago, mi sono trovato a un certo punto dove c'erano le onde alte, era appena passato un qualche motoscafo, c'era il vento, ho iniziato ad aver paura. Sono partite le mie idee, le mie immaginazioni, è stato, ma cosa succede adesso? Metti se si buca la tavola, se vado giù, se nessuno ci vede qui in mezzo a tutto. Ho iniziato ad andare in panico e mi ricordo proprio come in quel momento ho pregato, Signore ti prego proteggici qua che arriviamo sani e salvi di là, perché sennò mi spavento, e ho veramente dovuto concentrarmi e dire, Signore mi fido di te perché altrimenti non mi muovo più da qua. Se no vado avanti seduto, così, con le mani, andando avanti in un qualche modo, ma non sarei... Stavo già pensando di chiamare la barca della polizia di venirci a prendere. Dopo ce l'abbiamo fatta ad andare avanti. Insomma, se già io avevo paura qui in mezzo al lago, tranquillo, abbastanza tranquillo, posso veramente capire, veramente dal profondo del mio cuore, che Pietro fosse terrorizzato in quel momento. E... penso che è quello che succede anche a noi se guardiamo alle nostre circostanze, se guardiamo attorno a noi e ci dimentichiamo di tenere lo sguardo fisso su Gesù. Infatti, l'unica cosa che Pietro riuscì a fare poco prima di affondare con le sue ultime forze fu quello di gridare «Gesù, salvami!» Gesù, salvami! E Gesù lo fece. Infatti leggiamo subito Gesù stesa la mano, lo afferrò e gli disse, uomo di poca fede, perché hai dubitato? E qui vediamo due cose. Gesù non ha aspettato, non ha detto, vediamo un po' cosa fa sto Pietro adesso, se affonda veramente, se inizia ad annaspare o se inizia a nuotare in un qualche modo. No, non è così crudele. Gesù subito ha steso la mano e lo ha tirato fuori. Non lo ha lasciato lì così ad annaspare, no. Lo ha salvato immediatamente. Questa è la prima cosa che vediamo. E la seconda cosa che vediamo però è che lo rimproverò. Quindi subito lo salvò. E il momento dopo lo ha rimproverato. Ma perché lo ha rimproverato? Perché gli ha detto di essere un uomo di poca fede, di aver dubitato? Insomma, c'erano tanti altri discepoli con lui nella barca e tutti gli altri se ne stavano lì aggrappati all'albero della nave, aggrappati ai bordi della nave e della barca avevano paura di affogare. Pietro era l'unico ad aver avuto il coraggio di uscire dalla barca. Quindi perché Gesù lo ha rimproverato? Io credo che lo fece per aiutare Pietro e per aiutare anche ognuno di noi a capire quanto importante è riporre costantemente la nostra fiducia in Gesù. Quanto importante è riporre costantemente la nostra fiducia in Gesù. Gesù ci fa capire che il modo in cui noi rispondiamo quando ci troviamo di fronte a una crisi determinerà come proseguiremo il nostro cammino con Dio. Il modo in cui noi rispondiamo di fronte a una crisi determinerà il come proseguirà il nostro cammino con Gesù. Noi abbiamo diverse possibilità di risposta, ma a dipendenza di come risponderemo, il nostro cammino andrà in una direzione piuttosto che in un'altra. O andremo a sbattere la testa, cadremo perché vorremmo fare le cose di testa nostra, oppure Gesù ci salverà e ci guiderà ad andare avanti. Quindi quando nella nostra vita la nostra fede è messa alla prova, abbiamo due scelte. Possiamo continuare per la nostra strada, quindi possiamo affrontare le cose come abbiamo sempre fatto, come siamo abituati, confidando nelle nostre forze, sapendo che tanto riusciamo ad andare avanti, in un qualche modo ci salveremo. Oppure possiamo decidere di confidare pienamente in Dio e di sperimentare così quello che Lui ha previsto per noi, quello che Lui ha preparato per noi. E questo principio non vale solo quando noi ci troviamo di fronte a delle grandi sfide nella nostra vita. Anche il modo in cui noi rispondiamo quotidianamente alla guida di Dio ci rivelerà quanto forte è la nostra fede. Ogni mattina, quando tu ti svegli, puoi scegliere come vuoi affrontare la giornata. Magari quando hai ancora gli occhi chiusi, quando stai per aprire gli occhi, sei ancora a letto, tu puoi scegliere in che modo affrontare la tua giornata. Puoi dare tutto per scontato o dire, beh, tutto andrà bene, per forza di cosa andrà avanti bene, senza troppi intoppi, perché prima di tutto sono in buona salute, poi ho pianificato alla perfezione la giornata, so esattamente che cosa dovrò affrontare, so che magari avrò delle sfide, ma so che riesco ad affrontarle perché confido nelle mie capacità, nelle mie forze, e quindi non ho nulla da temere. Oppure posso iniziare la giornata nella consapevolezza che ogni nuovo giorno che io mi sveglio il mattino è un dono di Dio. Non dare nulla per scontato. Che tu ti svegli il mattino e che apri gli occhi dopo una notte di sonno è un dono di Dio. Che potresti benissimo non più risvegliarti il giorno dopo. E tutti i tuoi piani che tu hai fatto vanno in fumo. Quindi renditi conto che ogni nuovo giorno di vita è un dono di Dio, che hai bisogno della sua guida, che hai bisogno di Lui al tuo fianco, nonostante tutti i piani che tu ti sei fatto per la giornata. Quindi potresti ad esempio iniziare la giornata con una breve preghiera dicendo: Signore, grazie per quello che tu hai preparato per me oggi, grazie che potrò affrontare la giornata con te, ti prego accompagnami, guidami tu, mostrami tu quello che tu hai previsto per me oggi. Nel corso della nostra vita noi avremo tante sfide da affrontare, sfide che metteranno alla prova la nostra fede. Ci saranno delle sfide grandi, veramente difficili, e delle piccole sfide che forse riusciamo tranquillamente ad affrontare. Ma in queste sfide noi avremo sempre la scelta se guardare alle nostre circostanze, se guardare alla tempesta che infuria attorno a noi, oppure se tenere lo sguardo fisso su Gesù e riporre la nostra fede nella bontà di Dio, credendo che Lui è per noi e che non è contro di noi. L'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, ci ricorda che la fede è una lotta. E così scrive a Timoteo, ma anche a noi, dicendo: combatti il buon combattimento della fede. Afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Combattere il buon combattimento della fede significa innanzitutto credere fermamente alle promesse che Dio ci fa nella sua parola, indipendentemente da ciò che magari i nostri occhi vedono in quel momento o da ciò che le nostre emozioni potrebbero volerci far credere in quel momento. Quindi credere fermamente alle promesse di Dio. Questo non significa però rinnegare la realtà che stiamo vivendo. Non significa far finta di niente di fronte ai pericoli o alle sfide dicendo semplicemente andrà tutto bene. No? Queste parole che veramente abbiamo sentito fino alla nausea negli ultimi 2 anni, andrà tutto bene, veramente dopo un po' mi andavano quasi sui nervi vedendo queste parole dappertutto, andrà tutto bene, come se è tutto scontato, no? Che andrà tutto bene, no, non vuol dire questo, ma vuol dire riconoscere che Dio è più grande delle nostre circostanze, che è sempre fedele ai suoi figli e che sta sempre agendo affinché tutte le cose cooperino per il nostro bene. Quindi ogni volta che Gesù ti chiama a camminare sull'acqua, tra virgolette, a camminare sull'acqua, a fare delle cose fuori dall'ordinario nella tua vita, quando Lui ti sfida a fare dei passi di fede verso di Lui in una direzione a te ancora sconosciuta, è saggio seguire il consiglio, le istruzioni che Paolo diede ai Colossesi, dicendo: aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. E questo significa: alza il tuo sguardo e fissa i tuoi occhi su Gesù. Alza il tuo sguardo, non guardare solo alle tue circostanze, ai pericoli che sono attorno a te, ma alza lo sguardo e guarda a Gesù. Confida nella sua bontà. Ricordati chi Lui è e soprattutto anche chi sei tu in Lui come membro della sua famiglia reale. La sua promessa è che noi in Cristo siamo già stati risuscitati con Lui e che già siamo stati fatti sedere con Lui nel cielo, quindi molto al di sopra delle nostre circostanze. Se rifletti sulla tua vita trascorsa finora con Dio, ci sono magari state delle situazioni nelle quali Dio ti ha chiesto di unirti a Lui in un compito che ti sembrava troppo grande o troppo difficile. Forse hai avuto qualche dubbio o qualche paura di non riuscire a realizzare quello che Dio ti stava chiedendo di fare in quel momento. Ma come sei riuscito a superare quella situazione? O meglio, in che modo Dio ti ha aiutato ad uscire da quella situazione difficile? Forse c'è al momento una situazione particolare nella tua vita attuale, dove Dio ti sta chiedendo di camminare sull'acqua e di fidarti di Lui. Pensa a come potrebbe aiutarti il modo in cui Gesù ti ha aiutato ad uscire da una situazione in passato per affrontare la situazione nella quale ti trovi adesso. Come potrebbe aiutarti questo a distogliere il tuo sguardo dalle circostanze e a rivolgere il tuo sguardo a Gesù? Vorrei concludere con alcune lezioni pratiche che possiamo trarre per la nostra vita da questa storia di Pietro. La prima lezione è che la pace non si trova nell'assenza della tempesta, ma nella presenza di Gesù. Quando Gesù disse a Pietro di venire da Lui, non calmò la tempesta, anzi invitò Pietro ad unirsi a Lui nel mezzo delle onde, del vento, della tempesta che c'era in mezzo al lago. Noi spesso pensiamo che la pace sia là dove ci sono le acque calme, dove tutto va bene, dove il lago è piatto, ma non è questo che Gesù ci ha promesso. Lui ci ha promesso di essere sempre con noi, anche nel mezzo della tempesta. La seconda verità è che avere fede significa uscire dalla barca. A noi tutti piace la nostra comodità e la sicurezza, ma a volte Gesù ci chiederà di correre un rischio e di fidarci di Lui. A volte è necessario uscire dalla barca, anche se poi magari potremmo essere sopraffatti dalla paura e rischieremo di affondare, ma Gesù è lì proprio per aiutarci. Potremmo magari anche cominciare ad affondare come Pietro, ma non affogheremo se Gesù è lì con noi. Ogni volta che farai dei passi di fede, la tua fede crescerà. E più passi di fede farai, più ti sarà facile farne degli altri ancora, più sperimenterai la fedeltà di Dio e più sarà facile per te fidarti sempre di più di Lui. Ogni passo di fede è una sfida, perché ci richiede una certa porzione di coraggio, ma è una sfida che noi possiamo affrontare con Gesù. La terza verità è che senza Gesù affonderai. Se nel mezzo delle tempeste distogliamo il nostro sguardo da Gesù, saremo velocemente sopraffatti dalle circostanze. E la vita è piena di tempeste, piccole e grandi tempeste che minacciano di farci affondare, a meno che non manteniamo il nostro sguardo fisso su Gesù. E con Gesù non solo riusciremo ad uscire indenni dalla tempesta, ma potremo addirittura attraversare con Lui la tempesta attraversando e camminando sull'acqua. E la quarta verità è che se scegli di seguire Gesù, Lui potrà fare delle cose incredibili attraverso di te e con te, con la tua vita. Io sono convinto che Dio voglia raccontare delle storie incredibili attraverso la nostra vita, così come lo fece con Pietro. Vuole fare in te e attraverso di te delle cose che tu nemmeno puoi immaginare. Sei tu convinto che Dio abbia preparato anche per te dei momenti in cui Lui ti inviterà ad uscire dalla barca e a camminare sull'acqua? Sei pronto a seguire il suo invito ad uscire dalla tua barca? Forse non sarà oggi, non sarà domani, ma ogni giorno Dio ti chiederà di fare dei piccoli passi di fede verso di Lui, in modo che sarai pronto quando Gesù ti ordinerà di uscire dalla barca e di camminare sull'acqua. Dio desidera raccontare un'incredibile storia anche attraverso, anche con la tua vita. Quindi non accontentarti di storie noiose e sicure. Io scommetto che Pietro avrà raccontato più e più volte per il resto della sua vita quella storia di quando lui è uscito dalla barca e ha iniziato a camminare sull'acqua, forse anche ridendo un po' di se stesso, ha detto, ah, vi ricordate quella volta che poi ho iniziato ad affondare? Però l'ha raccontata veramente perché è stata una storia incredibile, una grande storia, perché lui ha corso un rischio e ha sperimentato Dio in un modo che altrimenti non avrebbe potuto sperimentare. Non ha scelto la strategia più sicura, ha osato qualcosa fidandosi di Gesù. E Dio vuole lo stesso anche per te. Vuole raccontare una grande storia anche con la tua vita. Glielo permetterai? Sei pronto a metterti in gioco? Amen. Preghiamo. Signore, io ti ringrazio perché anche per noi hai preparato dei momenti nei quali ci chiedi di uscire dalla barca e di camminare sull'acqua. Forse qualcuno sta affrontando in questo momento delle situazioni veramente difficili o si trova di fronte a una sfida nella sua vita. Quindi io ti prego, Signore, come tu hai fatto con Pietro, di aiutarci a sentire le tue parole, vieni. Questo tuo ordine di fidarci di te, di confidare pienamente in te e di tenere il nostro sguardo fisso su di te. Grazie perché tu vuoi scrivere storia con noi, con la nostra vita. Grazie per tutto quello che hai già fatto nelle nostre vite, tutte le volte che abbiamo già potuto sperimentare delle cose incredibili con te. E aiutaci a farlo con consapevolezza ogni giorno nuovamente. Ad essere sfidati, a lasciarci sfidare da te, a fare dei passi di fede verso di te, sapendo che tu ci guidi anche attraverso la tempesta. Amen.